Thank you Tessa, thank you organizers.
Devo ringraziare anche gli organizzatori, è veramente un piacere per me essere qui a Carpi stamattina. Dunque, la mia presentazione fa riferimento alla trasmissione, alla scrittura come gioco. Nel 63, infatti, una squadra italiana di archeologi, guidati da Michela Sciffi Giorgini, condusse scavi su una zona funeraria nel nord del Sudan. La squadra ricercava una necropoli dell'aristocrazia egizia, ma scoprì delle sepolture dell'era meroitica. Siamo sul 350 avanti Cristo, 350 dopo Cristo. Trovarono corredi funerari diventati parte poi di una collezione dei Musei Nazionali di Khartoum e anche del Museo Nazionale qui a Pisa, in Italia. Tra i vari corredi abbiamo trovato materiali come pedine da gioco e tavole da gioco. Quindi hanno parlato di un set, cioè tre dadi cubici e alcune pedine fatte di ebano e di avorio. Gli archeologi posizionarono le parti della tavola da gioco a scacchiera, poi hanno fatto continuato gli scavi, quindi a parte alcuni articoli, molto è stato, come dire, secretato, cioè non pubblicato. Nel 2009 si ripresero questi scavi a Sedenga. Quattro anni dopo, gli archivi, conservati, come dicevo, a Pisa, sono stati riesaminati. Quindi abbiamo scoperto che esistevano due set, appunto, di pedine, uno di vetro, uno di ebano e di avorio, e provenivano da due tombe distinte. Uno era dotato di una tavola da gioco con delle placchette quadrate, e quindi avevamo appunto questi dadi. Allora, in un primo caso un set di due dadi, poi un altro caso con un set da tre dadi. Quindi tutte le placchette e le pedine, beh, in totale erano circa 15 pezzi. Questo vuol dire che avevamo il gioco da tavolo romano che si chiama Ludus Duodecimo Scriptorum, lo si chiama anche Duodecim Scripta. È il predecessore del backgammon, quindi era il predecessore romano, se volete. Allora, nella pubblicazione fatta in seguito, si è capito che si trattava dell'attestazione più meridionale, più a sud mai rinvenuta. Uno dei pochi esemplari di una serie completa e quindi prodotti realizzati in vetro. In questo caso c'era una tavola di legno intarsiata e uno appunto dei pochi reperti trovati al di fuori, oltre i confini dell'impero romano. 50 anni dopo la scoperta, questi due giochi hanno fatto capire che in Sudan c'era questo gioco da tavolo, addirittura che si portavano nelle tombe. Quando infatti in una cultura limitrofa si trova un tratto culturale molto complesso come un gioco da tavolo, per cui pedine, dadi e regole, questa è una trasmissione culturale. Infatti è improbabile che questo complesso di regole e di materiali utilizzato dai romani sia stato inventato dal popolo meroitico o dell'era meroitica. Perché allora un gioco straniero è stato adottato, un gioco giocato appunto dai nemici o da estranei? Perché quindi è cambiato questo gioco? Ma non è profondamente cambiato, perché comunque rimanevano i dadi. I meroiti e i romani parlavano lingue di famiglie diverse, sistema di scrittura diverso, culture che erano radicalmente diverse. Ora, i meroiti svilupparono proprio un sistema loro di scrittura per la loro lingua. Sono adattati anche a dei segni egiziani, hanno creato una nuova scrittura. Le precedenti civiltà in Sudan avevano fatta meno di questo sistema, quindi perché svilupparla adesso? Perché non utilizzare la lingua egizia? Quindi, muovendosi fra tavole da gioco e scritture, il Sudan ci dà diverse forme di scritture e tavole da gioco, quindi complessità della trasmissione attraverso il tempo e attraverso confini geografici. Non possiamo rispondere a tutte le domande sollevate dalla distribuzione di giochi e forme di scrittura, ma ne possiamo migliorare sicuramente il processo. Il gioco Duodecim Script l'abbiamo ritrovato in questa area. La chiamiamo anche Nubia. Eccola una tavola completa di Custul, sempre in Nubia, è la tavola meglio conservata. Si tratta del IV secolo d.C. I campi da gioco sono quadrati e si fa riferimento a dadi cubici, scoperto vicino a una tomba, costruita in età post-meroitica, quindi più tardi rispetto agli esempi di Sede Inga che vi ho fatto vedere. Centinaia di queste tavole sono state trovate nel territorio dell'Impero Romano, a volte oltre il confine. La maggior parte degli esempi sono in pietra o in marmo. Non ci sono linee, ma cerchi, barre verticali e anche delle mezzelune. Le caselle di gioco DS, cioè Duodecim Script, sono 6 lettere, per cui serie di 6, sono 36 in totale, possono formare delle parole e anche degli esagrammi. Si fa riferimento al luogo, alla location o anche al tipo di gioco. Li abbiamo trovati su marciapiedi, sui gradini dei teatri, sulle piazze, addirittura incisioni esterne delle locande, testi in latino o greco antico, ma mai in lingua meroitica. Gli esagrammi greci o latini non ne facevano parte però. Quindi solo pochi giochi da tavola sono stati documentati in dettaglio, si sono diffusi nel tempo e nello spazio. Quindi invece di creare nuovi giochi, come facciamo oggi, spesso per scopi, come dire, commerciali, i giochi da tavolo erano condivisi con poche modifiche nel loro aspetto. C'è una somiglianza tra giochi da tavolo e sistemi di scrittura, come quella latina o greca. Poche forme di scrittura sono state inventate senza influenza esterna. La maggior parte è stata ispirata dalla idea di scrivere. In alcuni casi l'aspetto dei segni o delle lettere ha conservato forme già note. Altrove, invece, il sistema di scrittura poteva essere un alfabeto o anche il sillabario o anche una scrittura logografica, cioè i segni rappresentavano intere parole. Un sistema è tanto complesso quanto un tavolo da gioco, o meglio, un gioco da tavolo. Quindi abbiamo due persone che devono interagire, ci sono delle regole che rappresentano la lingua e tutto è presentato in modo molto specifico. I giochi da tavolo, ma anche le scritture, sono diversi. Le scritture, infatti, assumono tanti ruoli in una società. I giochi sembrano essere fatti appunto per essere giocati. Quindi la presenza di regole è il fattore fondamentale, ci permette un confronto fra queste due cose, quindi facciamo riferimento alle civiltà, alla Mesopotamia, all'Egitto, l'Impero Romano. Perché imparare quindi queste regole? Proprio per poter giocare. Scrivere a qualcuno come scrivere o giocare vuol dire capire cosa fare con i segni o con le pedine, come organizzarli. Ogni lingua ha bisogno infatti di regole, anche se i segni o le lettere sono quelli di una lingua vicina. Non si può prevedere come o perché adottare un sistema di scrittura limitrofo, ma con i giochi da tavolo questo succede, si oltrepassano i confini linguistici e culturali. Possiamo adottare questi sistemi in accordo o anche in disaccordo con le persone da cui abbiamo preso in prestito questi codici. Quindi sullo stesso confine della Nubia, dove troviamo un gioco da tavolo romano in una tomba meroitica, troviamo anche trasmissione di sistemi di scrittura. Quindi capiamo che le forme di scrittura sono adottate e adattate. Non è possibile capire quale sistema verrà trasmesso. non possiamo prevedere quale gioco sarà più popolare, avrà più o meno successo. Qualcuno magari pensava di vendere questi giochi e di arricchirsi. Noi capiamo che questo processo è veramente un viaggio, è versatile, quindi tante strategie utilizzate per sviluppare una forma di scrittura mostrano proprio lo sforzo necessario per imparare a scrivere quella lingua. La Nubia, questa regione di cui vi parlo, ha una lunga storia documentata da ricerche archeologiche. Questo è ideale per illustrare le complessità della trasmissione culturale. I giochi da tavola a volte sembrano essere banali, un passatempo. Beh, punto di vista cambiato negli ultimi decenni. I giochi infatti oggi sono, pensate, i lubrificanti sociali, cioè possiamo fare interagire diversi gruppi come una festa, come un banchetto. I giochi da tavola infatti permettono di fare incontrare diverse fasce di età, diversi gruppi culturali o anche linguistici. Questo succede oggi, ma anche nell'antichità. Ad esempio, Davis, un autore, ha osservato che nel XIX secolo in Sudan questi giochi creavano contatto fra gli inglesi e gli arabi sudanesi. Il contesto era diverso rispetto a quello classico della riscossione delle tasse o dell'applicazione della legge. Questi sistemi sono considerati essenziali, quasi il contrario dei giochi da tavolo, perché sono visti come utili e funzionali per fare sviluppare la società. Sono associati appunto alla riscossione delle tasse, alle leggi. Anche questo punto di vista è cambiato negli ultimi decenni. Infatti la scrittura non è sempre fondamentale per sviluppare uno Stato. La scrittura l'abbiamo utilizzata per tanti scopi, a volte amministrativi ad esempio, e il suo uso in altre società invece era, come dire, ornamentale, cioè dava semplicemente presentazione, sfoggio politico o religioso. E anche il Sudan con la sua storia lo testimonia. Una delle grandi civiltà era quello dei rivali del sud dell'Egitto dei faraoni. Il regno si chiamava Kush, così lo chiamavano i confinanti egizi. Quindi questi aspetti unici di queste importanti civiltà approdarono però nel nostro immaginario occidentale solo alla fine degli anni 60, quando la stessa archeologa Giorgini condusse gli scavi su alcune tombe appunto in Sede Inga, sempre nel nord del Sudan. C'è stato un rinnovato interesse grazie appunto a questi nuovi monumenti scoperti, ad esempio quando era stata costruita la diga di Aswan. Si parla di 1910-1916. È stata utilizzata, come dire, Kerma come esempio. Gli archeologi pensavano infatti che in quel momento si trattasse di una sorta di avamposto dello Stato egizio proprio nel periodo dei faraoni e non di un rivale non noto, quindi ignoto e di lunga data. Alcune ceramiche veramente straordinarie, assieme a un'architettura unica, assieme a una comprensione della storia di quell'area geografica, hanno creato più interesse nel regno di Kerma, che è esistito fra il 2500 e il 1500 avanti Cristo. Questa civiltà, in effetti, durò, pensate, per più di 1000 anni. Si è sviluppata a sud dell'antico Egitto e divenne prospera perché forniva oro e altre risorse preziose. La nostra comprensione, infatti, dell'estensione di questo regno aumenta ogni anno grazie appunto agli scavi che continuano. Quindi gli egiziani si spinsero, mossero guerra contro questa civiltà Kerma, la distrussero quasi completamente e lasciarono dietro di loro altre tracce dell'Egitto faraonico. Kerma, per la sua dimensione e raffinatezza, è uno degli esempi più significativi di questa fiorente civiltà. Quindi con il commercio addirittura disponeva di un sistema di scrittura. La scrittura era ancora sconosciuta prima del regno di Kerma e anche se appunto gli egizi scrivevano per scopi amministrativi o anche decorativi, La popolazione invece di Kerm, pensate, non aveva mai sentito il bisogno di adottare questa, chiamiamola, scrittura straniera. La scrittura non è un prerequisito, evidentemente, per uno stato di successo. Dopo mille anni, e in seguito all'invasione degli egiziani e appunto alla distruzione di Kern, l'amministrazione egizia venne istituita in questa regione. Tra i funzionari c'erano i nubiani che scrivevano appunto con la scrittura egizia. Guardate, qui ci siamo più o meno a 500 anni di accavallamento tra nomi nubiani e nomi scritti in caratteri egizi. È una nazione colonizzatrice che crea un sistema di scrittura. Oggi abbiamo tanti paesi con alfabeto occidentale. Oggi gli studenti devono ancora imparare o inglese o francese, con questa difficile ortografia sia inglese che francese, per studiare nelle università africane. La situazione era così anche nell'antico Sudan. È abbastanza raro scrivere nella propria lingua quando se ne è imparata un'altra. Allora, i nubiani appunto hanno scritto occasionalmente una parola nubiana in alfabeto egizio, ma non hanno mai prodotto un testo in nubiano. Hanno usato la lingua egizia nell'amministrazione, utilizzando i geroglifici, una scrittura ieratica sviluppata proprio per l'amministrazione. I nubiani prosperarono sempre di più. Gli egiziani avevano invece, lo sapete, problemi diciamo interni. Nel 700 avanti Cristo i nubiani invasero l'Egitto e ne costituirono la 25esima dinastia per 100 anni. Si fa riferimento al cosiddetto periodo dei faraoni neri. Abbiamo Taharqa e Shabako menzionati anche da Erode e in tante fonti bibliche. I governanti nubiani usavano la lingua egizia e le forme di scrittura egizia per la loro amministrazione. È un esempio significativo di come un sistema di scrittura non era utilizzato per un'altra lingua o adattato. La lingua, l'egizio ad esempio, rimase in uso e i conquistatori nubiani cambiarono praticamente poco nella sua pratica. Ecco un esempio di un testo, come dire, e di un sistema di scrittura che appunto è negativo, cioè non ha avuto luogo. Questi casi sono importanti per capire la trasmissione culturale della scrittura. Sono esempi che presentano, che illustrano punti importanti, che provo a riassumere qui nella diapositiva. Il primo. Allora, una scrittura o un sistema di scrittura non fa parte per forza o non è elemento necessario per un grande regno. Noi sappiamo in effetti che in Mesopotamia, Egitto, Cina, Mesoamerica, la scrittura veniva impiegata secondo modalità diverse. C'era l'utilizzo anche dei caratteri cuneiformi. Faccio riferimento appunto a testi legislativi. Quelli egizi erano religiosi, le mesoamericane erano calendariali, quelle cinesi le trovavamo sulle ossa, e questo quindi è uno scopo religioso, non amministrativo. La scrittura non ha scopi per forza pratici, potrebbe essere anche decorativa, emblematica e non fa parte, come diremmo oggi, del business quotidiano. Chi utilizza un sistema di scrittura non scrive per forza la propria lingua. Anche i conquistatori di terre straniere usano l'alfabeto e la lingua di chi hanno conquistato. Ora, noi sappiamo che se teniamo a mente queste due osservazioni, quindi ne abbiamo delle prove in Sudan ma anche altrove, il processo di sviluppo di un sistema di scrittura per la propria lingua diventa ancora più rimarchevole e importante. Ora, i sistemi di scrittura cambiano nel tempo. Perché? Perché cambia una lingua. Se infatti una forma di scrittura non si adatta, il link che c'è tra lingua e scrittura si perde. Ad esempio, l'ortografia inglese è un celebre esempio. Le forme di scrittura antiche a volte non hanno tenuto il passo con la lingua che cambia. la standardizzazione non è sempre esistita. Il risultato qual è? È che tutte le scritture cambiano, l'aspetto delle lettere cambia. La lingua in effetti cambia lei stessa, le regole per la scrittura di certi suoni di nuovo possono cambiare. C'è tendenza al cambiamento allora di un sistema di scrittura. I sistemi di scrittura di oggi sono standardizzati, a volte codificati, sembrano essere un sistema fisso, invariabile. Nella storia, infatti, molti sistemi di scrittura si sono adattati ai tempi, con delle differenze regionali o con dei dialetti. Ci sono parole che arrivano da lingue limitrofe, con nuovi suoni e con parole non necessariamente conosciute nella lingua d'origine. Quando una forma di scrittura è usata per scrivere nomi stranieri, ad esempio, potremmo arrivare a una lingua completamente diversa. Infatti, all'inizio trovavamo solo nomi sporadici oppure parole straniere. Qualcuno però ha cominciato a scrivere testi nella propria lingua e qualcun altro ha creato un intero sistema di scrittura per un'altra lingua. Questo è un processo graduale, quindi prima un nome straniero, poi delle frasi e poi appunto la lingua cambia. C'è sviluppo di un nuovo sistema di scrittura. Distinguiamo tra i tanti modi in cui un sistema può essere utilizzato per scrivere un'altra lingua. Due esempi dal Sudan ci fanno capire che si va da adattamento semplice a qualcosa di nuovo. Nella maggior parte dei casi una lingua diversa ha suoni diversi che devono essere rappresentati. Abbiamo una gamma di strategie per scrivere suoni diversi. A volte le stesse lettere sono utilizzate, ma i valori sonori sono diversi. Creiamo quindi nuove lettere o nuovi segni. Il sistema di scrittura a volte viene cambiato, come nel meroitico in Sudan. Quindi dopo la sconfitta dei faraoni neri, ecco la fine del regno di Napata. Eccolo qui, lo vedete nella diapositiva. Però in quel momento i nubiani avevano conosciuto il sistema di scrittura egizio, per cui i geroglifici, il sistema demotico, erano utilizzati come sistemi sui papiri. I segni usati per scrivere nomi stranieri non contenevano vocali, ad esempio. Dopo la fine del IV secolo avanti Cristo si formò appunto il regno meroitico. Meroe era la capitale. Da Napata la capitale era stata spostata, lo vedete, più a nord, lungo il Nilo. Ed ecco i meroiti che decisero di scrivere la propria lingua. Hanno adattato segni simili a quelli demotici e poi l'ispirazione era quello dei geroglifici egizi. Il repertorio dei segni era di piccola dimensione e anche i linguisti pensavano si trattasse di un alfabeto, invece le cose erano più complicate. I segni erano ispirati all'egizio, quindi tutto era adattato alla nuova lingua, il meroitico. Hanno introdotto nuovi segni per le vocali e hanno modificato anche il sonoro, il valore sonoro di alcune consonanti. In effetti è probabile che il meroitico fosse una lingua detta tonale, cioè una parola con un tono alto, con significato diverso della stessa, ma con tono basso. Oppure in alcune lingue non si distinguono vocali lunghe e corte. Noi non mettiamo l'accento tonico, ad esempio, in inglese. Quindi abbiamo la parola insight, lo vedete qui, in modo diverso, oppure address e address hanno la stessa ortografia e solo il contesto vi aiuta. Succede così nella maggior parte dei sistemi di scrittura. I meroiti, allora, decisero di non usare questo complicato sistema di scrittura degli egiziani. Quindi C'erano segni per intere parole, segni non pronunciati, ma che determinavano solo la categoria semantica di una parola. I meruiti avevano 23 lettere e un segno di punteggiatura. Le consonanti avevano già la vocale intrinseca A oppure E e i quattro possibili segni vocalici venivano aggiunti solo se era richiesta un'altra vocale. Quindi questo era un alfasillabario. I meruiti sono stati i primi al mondo a creare questo sistema. Oggi ne abbiamo molti. Allora, in sintesi, i meruiti si sono ispirati al sistema di scrittura egizio, 23 segni, hanno cambiato alcuni valori e ne hanno inventato quattro altri che non esistevano in egizio. Sistema quindi diverso da quello egizio. L'alfabeto greco in questo momento era stato introdotto in Egitto e era diventato la lingua dell'amministrazione. Forse l'idea dei segni vocali ci era stata ispirata proprio dal greco, ma i greci non avevano creato l'alfasillabario. I meruiti dovevano decidere ancora molti aspetti, cioè adattarono alcuni segni, ne inventarono dei nuovi, decisero comunque di adottare un nuovo sistema ed implementare alcune regole per far funzionare il sistema. Ora, queste decisioni bisognava implementarle prima di iniziare a scrivere frasi o testi. Ma questo allora è un processo graduale o no? Perché a un certo punto tutti questi elementi sono stati decisi. Dopo aver preso le decisioni, ecco arrivare un nuovo sistema di scrittura. Ora, a differenza del modo in cui si è sviluppata la meroitica, possiamo utilizzare i segni esistenti di un'altra scrittura, oppure riassegnare valori sonori. È quello che è successo esattamente nell'area appunto del Sudan con la scrittura araba, oggi usata a volte da chi parla ancora nubiano nel nord del Sudan stesso. Con solo pochi segni che hanno valore sonoro diversa, i nativi, cioè i madrelingua nubiani, leggono bene la lingua resa con l'araba. Le vocali sono incomplete, il tono c'è, le consonanti nubiane sono assenti in arabo. Fondamentalmente devo dire che, in fin dei conti, il sistema di scrittura funziona. Sistema utilizzato anche per decorare le auto oppure per creare messaggi tipici dei graffiti. Questi esempi dei meruiti e dei nubiani nel Sudan di oggi ci fanno capire che ci vuole un processo sofisticato oppure un adattamento veloce. Questo vuol dire che la trasmissione culturale dei sistemi di scrittura evidentemente non è ovvia per tanti motivi. Primo motivo: il bisogno connesso a un sistema di scrittura che può essere di tanti diversi tipi. I nubiani oggi, sicuramente non per l'amministrazione, altri sistemi sono utilizzati a scuola, magari in arabo, oppure dal governo. Ad esempio abbiamo, l'avete visto, il regno di Kerma, che ha fatto a meno di qualsiasi sistema di scrittura per 1000 anni. In secondo luogo abbiamo ostacoli allo sviluppo di un sistema di scrittura. Infatti un repertorio di segni non è sufficiente. Serve anche comprensione dei suoni nella propria lingua. Una scelta infatti deve essere operata anche rispetto al sistema di scrittura fra alfabeto, l'alfasillabario che ho appena citato e anche la logografia. Una volta che abbiamo un sistema di scrittura, questo non cambia tanto velocemente quanto la lingua che cerca di ritrarre o rappresentare. Quindi, il confronto con i giochi da tavolo vi sembra lontano, inverosimile. Invece, un numero molto molto piccolo di giochi da tavolo sono stati rinvenuti nell'arco delle migliaia di anni investigati dall'archeologia storica. Tutto questo però è cambiato drasticamente con l'invenzione della stampa e la cultura della stampa. Questo vuol dire rapida diffusione di nuove tavole da gioco e nuove idee per questo tipo di gioco. Questo ha portato alla ricchissima, direi, cultura di giochi da tavolo di oggi. Al contrario, la stessa macchina da stampa ha permesso di stampare dizionari e quindi standardizzazione dell'ortografia, rendendo la scrittura meno tendente o disposta a cambiare nel tempo. È possibile infatti consultare il dizionario in merito all'ortografia di una parola e solo una ortografia risulta corretta. Quindi le varianti dialettali sono assenti molto spesso nelle forme di scrittura moderna. Quindi oggi sfidiamo la standardizzazione, non utilizziamo appunto queste forme di scrittura per l'amministrazione, ma lo facciamo per espressione della cultura o anche per la vera e propria comunicazione personale. E, per esempio, in Africa troviamo molto spesso degli esempi di questo che vi ho appena detto, di questa evoluzione. Allora, tra quelle di maggior successo di questi scritti troviamo Vai in Liberia tra il XIX e il XX secolo, dove si è sviluppato appunto una nuova forma di scrittura nell'Africa occidentale. Infatti l'Africa subsahariana è molto nota per questo tipo, diciamo, di sviluppo recente di nuove forme di scrittura. Ad esempio i giochi Mancala oppure la scacchiera. E qui si gioca sulla sabbia. In Sudan e in altra parte dell'Africa subsahariana abbiamo ancora un elevato interesse scientifico perché c'è tentativo anche di documentare i processi di trasmissione culturale. Quindi sulla base di questi due contesti che sono contrastanti concludo dicendo che la nostra comprensione della trasmissione culturale dei giochi e forme di scrittura ha solo graffiato, scalfito la superficie. C'è ancora tantissimo da imparare, servono ricerche che verranno pubblicate e stampate utilizzando la strana ortografia della lingua inglese che sto usando o qualche altra forma occidentale standardizzata di scrittura. Termino qui, grazie per l'attenzione, non esitate se avete domande. Grazie.